L'ora della terra con Migros Ticino e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch.
Le 9:07, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra, oggi in diretta dalla Valle di Blenio. Continua la serie in diretta dai musei etnografici della Svizzera italiana e oggi siamo a Lottigna, al Museo Storico Etnografico della Valle, prontissimi a raccontarvi tutto su di lui, a partire dalla sala dedicata alle meraviglie sul Brenno, uno spazio proprio che è parte di questo grande museo. Ve lo racconteremo insieme a diversi ospiti, a partire da Mauro Giudici della Ganna, rappresentanza presidente dell'Associazione delle Meraviglie sul Brenno, e poi ci racconterà anche della grande festa Fruttiamo, una festa che insomma ci sarà a breve, si parla del sabato 11 ottobre, ma vi diremo tutto più tardi. Adesso però lasciatemi salutare i due esperti dell'ora della terra in postazione. Buongiorno Alfredo Baratella, come stai?
Buongiorno Lara, molto bene, grazie.
E un buongiorno anche a Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara e una buona domenica a tutti.
0848 03 0808, il numero per chiamarci, per chiamare direttamente loro e sentire i loro suggerimenti, i loro consigli. Ma sapete, potete sempre scriverci anche attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1, che è lo 076 321 1113. Avete modo di mandare anche le fotografie, lo state già facendo e quindi loro stanno già rispondendo ai vostri messaggi. Si parte con la musica della domenica mattina, che bello, si parte con Nella Martinetti, quindi questo mi rende particolarmente felice e quindi partiamo con lei e poi diamo il via a questa nuova puntata in diretta dalla Valle di Blenio.
E mi son chi in Finlandia speti che il venia sera che il me moro selvegna, che il me moro selvegna. E mi son chi in Finlandia speti che il venia sera che il me moro selvegna per compagnarmi a ca bionda bella bionda. Oi biondinella d'amore, bionda bella bionda, oi biondinella d'amore. Per compagnarmi a casa, per compagnarmi a letto farem un bel sognetto, farem un bel sognetto. Per compagnarmi a casa, per compagnarmi a letto farem un bel sognetto, un sognettin d'amor. Bionda bella bionda, oi biondinella d'amor. Bionda bella bionda, oi biondinella d'amor. Aprite le porte che passano, passano, aprite le porte che passano i ticinesi. E come la suona ben la banda, e come la suona ben la banda, e come la suona ben la banda, e come la suona ben la banda di soldati fa mali pe, fa manca i me. E marcia, 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 pe, fa mali pe, fa manca i me. E marcia, 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 pe. Affacciati alla finestra, oi bruna, oi bruna. Affacciati alla finestra, oi bruna, farem lavor. E come la suona ben la banda, la banda, e come la suona ben la banda, la banda, e come la suona ben la banda, la banda, e come la suona ben la banda di soldati fa mali pe, fa manca i me. E marcia, 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 marcia pe, fa mali pe, fa manca i me. E marcia, 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 marcia pe.
9-12 minuti, ho iniziato malissimo oggi, ho proprio iniziato col piede sbagliato questa domenica mattina dicendo l'eresia delle eresie proprio, chiedo scusa. Mauro Giudice della Ganna, non sei tu il presidente delle Meraviglie sul Brenno, è tua moglie Delia.
Sì, ciao Lara. Sì, in effetti io sono solo l'autista della presidente.
E mi sembra giusto.
Certo, ci vuole anche l'autista e quindi, per un presidente degno.
Giusto, giusto, ci piace. Salutiamo Delia, oggi ci sei tu in rappresentanza della presidente e in rappresentanza soprattutto dell'Associazione Meraviglie sul Brenno, associazione che Valentina Cima, buongiorno anche a te, ha proprio all'interno del Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno una sala dedicata.
Sì, buongiorno Lara, buongiorno a tutti e buona domenica anche da parte mia. Ci troviamo in una delle prigioni di quello che era il Palazzo dei Lanfocchi e che adesso è diventata una delle sale della nostra esposizione temporanea. Esposizione temporanea Radici, che abbiamo inaugurato lo scorso aprile e che parla di quelle che sono le radici del museo, museo che si occupa di conservare, studiare, tramandare le radici storico e culturali della Valle di Blegno.
Quindi questa sala, questa dedicata proprio alle Meraviglie sul Brenno, era una delle prigioni, accanto ce n'è proprio un'altra.
Esattamente, e si vedono ancora le inferriate, le doppie inferriate, si vede la porta molto pesante e sicura, diciamo.
Abbastanza sicura, da qui non si esce.
Speriamo
più
che non ci chiuda dentro nessuno, insomma.
Esatto, ma sicuramente ci passeranno delle pere invece delle arance.
Speriamo, almeno quelle. Comunque appunto questa sala ci tenevamo ad averla nella nostra mostra temporanea, perché la mostra parla di quello che il museo ha fatto in quasi 50 anni di attività e di quello che vuole continuare a fare. E soprattutto in quello che vuole continuare a fare un ruolo molto importante ce l'ha la collaborazione con le tantissime associazioni che ci sono in Valle di Blegno, ma anche questo stretto rapporto col territorio, perché per noi non è più importante raccogliere soltanto oggetti singoli, ma valorizzare proprio tutto il patrimonio che c'è sul territorio, e quindi da qui la collaborazione con l'Associazione Meraviglie sul Brenno.
E Mauro Giudice della Ganna, per voi non è importante raccogliere le pere, ma è più importante raccogliere le storie, le origini di queste famiglie che sono andate molto lontano, e da qui proprio una grande ricerca. Non è solo una questione di frutta, va ben oltre il discorso sulle antiche varietà di pero della Valle di Blegno.
Sì, diciamo, questa bella collaborazione che abbiamo col museo nasce proprio dal fatto che Meraviglie si occupa di recuperare queste filiere tradizionali agricole che sono presenti in valle, una delle quali appunto è dedicata a questi peri secolari di cui la valle è ancora fortunatamente disseminata e che se non vengono valorizzati in qualche modo, se non gli si recupera un significato, adagio adagio sono minacciati di motosega, tra virgolette, quindi arrischiano di andare persi. L'associazione da qualche anno fa appunto questo lavoro di recupero, abbiamo inventariato, abbiamo fatto l'esame del DNA di ormai quasi 250 alberi secolari, abbiamo scoperto che ce ne sono almeno una quindicina che sono di genotipo unico, quindi presenti solo in Valle di Blegno, e quindi sicuramente c'è una valenza anche di carattere etnografico in questo materiale vegetale che abbiamo a disposizione. Con il museo qualche anno fa ha anche contribuito proprio economica e finanziariamente alla costituzione della collezione che abbiamo piantato qui sul sedime, messoci a disposizione da un agricoltore, un ettaro e mezzo, dove abbiamo messo a dimora un centinaio di alberi con tutta una serie di varietà importanti per la Valle di Blegno, ma anche per il resto del cantone, perché abbiamo comunque una collaborazione anche con Profrutteti e abbiamo recuperato parte del loro materiale vegetale che non riuscivano a collocare nelle loro collezioni. Quindi, diciamo, per quello che è il discorso pere, la Valle di Blegno sta diventando un pochettino il punto di riferimento per tutto il cantone.
Un po' come il punto di riferimento potrebbe essere la Capriasca per quanto concerne le mele.
Esatto.
Ma difatti, Mauro, voglio chiederti questo, perché ricordo che probabilmente la prima volta in cui l'Ora della Terra affrontò questo discorso penso, torno indietro con la memoria, vado al 2018, forse 2020, ma penso con Muriel Hendrix, proprio perché è stata lei inizialmente a mettere l'accento anche sulle pere. Non so, vado a memoria però.
Sì, è vero, Muriel è stata, all'inizio è stata comunque un elemento importante di questa operazione. Allora, un piccolo aneddoto: in fondo il discorso sulle pere è nato in un viaggio in treno tra me, Muriel e Meret. Andavamo a vedere, era il tempo in cui ci si occupava ancora di zucche, andavamo a Basilea da un importante produttore di zucche per scegliere le varietà che poi avremmo poi utilizzato l'anno successivo, e lungo il viaggio ci si chiedeva cos'altro avremmo potuto fare, e dalla discussione è saltato fuori che in fondo in Valle di Blegno, rispetto ad altre zone del cantone, c'era questa presenza più importante di alberi di pero, e quindi questo poteva essere un elemento interessante e un po' diversificato rispetto a quello che si faceva dalle altre parti, e da lì è partito un po' tutto, ecco.
Mauro, con te più tardi racconteremo anche dell'importanza appunto delle persone che hanno lasciato la valle, sono andate lontano e poi sono tornate portando nelle valigie qualcosa di prezioso che ancora oggi troviamo qui in valle. Lo facciamo dopo la bandella dei soci che ci porta al mio paese. Sempre in diretta dal Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno per raccontarvi insieme a Mauro Giudici della Ganna, che è parte dell'associazione Meraviglie sul Brenno, per raccontarvi di quello che è questo spazio espositivo all'interno appunto del museo. Mauro, qui si capisce bene il lavoro che avete fatto in questi anni e si capisce anche che c'è proprio un, possiamo dire, sentiero dedicato ai peri ma anche alle api, perché si intitola Progetto Sentiero dei Peri e delle Api. Vuol dire che si può proprio fare un anello, si può girare nella Valle di Blegno alla scoperta, alla ricerca delle nostre radici.
Allora, appunto lo scopo dell'associazione è quello di implementare quattro sentieri legati a quattro filiere diverse legate all'agricoltura tradizionale. Uno di questi sentieri è destinato appunto ai peri. Chiaramente, parlando di peri, il primo legame che viene subito a alla mente è quello con le api, che sono comunque questi insetti pronubi che importantissimi per la fecondazione degli alberi da frutta. Soprattutto il pero è un albero un pochettino particolare, non essendo molto nettarifero, ha questa peculiarità di fiorire un pochettino prima degli altri, una strategia per cercare di attirare un po' queste api, fiorisce un attimino prima di altri alberi fruttiferi e quindi viene comunque visitato dalle api. In valle ci sono ancora comunque degli alveari tradizionali, abbiamo una bella collaborazione anche con l'Associazione degli Apicoltori Biasca e Valli, e quindi ci siamo detti ma sì, assieme alle pere vale la pena proprio di mettere in risalto anche questo aspetto dell'apicoltura tradizionale, che è comunque qualche cosa di importante per la frutticoltura, insomma.
Grazie Mauro. Valentina Cima, tu che sei curatrice qui al Museo Storico Etnografico della Valle, sempre qui sulla parete all'interno di quella che una volta era la prigione, vediamo appunto disegnato quello che è il portale cartografico, ma sul sito, si può andare anche sul sito per interagire con voi, per dare anche un contributo, perché è importantissimo il contributo da parte delle persone.
Sì, esattamente. Allora, il portale cartografico è accessibile dal nostro sito e c'è un link per proprio accedere a questo portale, dove si trova una mappa su cui sono segnati tutti quelli che sono i punti di interesse culturale della Valle di Blegno. Particolarmente interattiva vuole essere proprio tutta la mostra, in realtà, non solo questa saletta dove c'è una pera che chiede di essere nominata, ma forse magari dirà qualcosa in più Mauro dopo su questo, però tutta la mostra si rivolge al visitatore e chiede proprio il suo contributo per progettare quello che sarà il museo del futuro, diciamo.
Il museo, ne parliamo più tardi,
nella esatto.
Domenica popolare del museo del futuro. Torno da Mauro Giudici della Ganna, perché se parliamo di genotipi unici, ecco che magari Mauro possiamo fare qualche esempio, perché poi è sempre molto interessante anche dare un nome a questi esemplari, perché il nome poi può dire davvero tanto di quella pianta, di quell'esemplare, ma non solo.
Sì, intanto forse spiegherei un attimino cosa vuol dire genotipo unico. Genotipo unico vuol dire che è un albero nato da un seme fortunato, cosiddetto fortunato, quindi che ha una combinazione di DNA unica sua. Se si sono mantenuti nel tempo questi alberi, vuol dire che hanno delle peculiarità interessanti, altrimenti sarebbero stati abbattuti sicuramente già da tempo. Si tratta ora di riscoprire quali sono gli usi che venivano fatti nel tempo di queste nuove varietà, e soprattutto si tratta anche di darle un nome, perché altrimenti non si riesce a valorizzare appieno queste nuove varietà. E abbiamo pensato di sfruttare questa opportunità messaci a disposizione dal Museo Etnografico per lanciare una sottoscrizione da parte dei visitatori del museo, a vedere chi riusciva a trovare il nome più adeguato, originale, per assegnarlo a queste nuove varietà che sono presenti in valle.
Insomma. Ma adesso hanno tutte un nome?
No, non ancora, ce ne sono appunto ancora diverse che non hanno il nome, e quindi tra i visitatori del museo invitiamo, vedi c'è questo formulario qui accanto, ognuno può proporre un nome col quale vorrebbe che una di queste varietà venga chiamata. Poi ci sono tutte una serie di requisiti da rispettare, perché a livello svizzero le nuove varietà devono rispettare una serie di parametri per essere accettati, ma diciamo ognuno può fare una proposta e magari verrà poi scelta per nominare queste nuove varietà.
Ma c'è già la pera Maestro Martino?
No, non c'è ancora la pera Maestro Martino, ma potrebbe essere una possibilità.
Uno Tiziano Pedrini, ti ho visto che sei distratto, guarda qua, guarda qua. Ma cioè, ti sei distratto perché hai riempito anche tu i formulari per dare un nome alle varietà di pero?
Sì, ho contribuito anch'io a trovare il nome di questa varietà di pero.
Ci dici che cosa hai scritto? Eh beh, se non sono parolacce,
certo. Io ho pensato un po' a quanto c'è in zona, a Sostino, pensando al Sosto, e Navetto, pensando alla Bassa Dinara.
Mamma, un poeta sei.
Esagera mia, dai.
Io pensavo Maestro Martino, però si potrebbe anche ipotizzare un Larissa, cosa dite? Così,
no,
giusto per...
era indicato che preferibilmente usare toponimi della zona.
Mamma, tutte le indicazioni
ho letto, le istruzioni,
hai letto,
certo,
perché ci sono, Mauro, delle indicazioni ben precise, no? Un tot di lettere, bisogna fare attenzione a certe cose.
Sì, sì, appunto, c'è tutta una serie di requisiti che vengono richiesti da parte del, poi degli organismi che si occupano di inventariare tutte le varietà vegetali presenti sul territorio elvetico, ma anche a livello europeo, e così, per cui abbiamo elencato queste regole da rispettare per scegliere il nome, ma all'interno poi di queste regole ognuno è poi libero di fare le proposte che gli vengono in mente, insomma, ecco. Quindi
allora,
un bel gioco.
Toponimi, e quindi Tiziano Pedrinis è andato lì, però appunto anche nomi di personaggi, quindi Maestro Martino potrebbe essere un bel nome, ma la cosa più importante è che siate proprio voi a pensare a quale potrebbe essere il nome per queste varietà. Lasciatemi salutare il prossimo ospite. Abbiamo detto personaggi, è arrivato a trovarci oggi anche il presidente di Slow Food Ticino. Buongiorno Franco Lurà.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Oggi è Sant'Abbondio.
Ma guarda lì, è proprio Sant'Abbondio.
Sei arrivato per questo?
Sono arrivato anche per questo, oltre che per godere della vostra compagnia. Però mi fai Ushmai Karnash, come si dice in dialetto, che praticamente Ushmai Karnash, per tradurlo in italiano, vuol dire annusare i catenacci, che si dice appunto andare in prigione. Quell'illegio Ushmai Karnash è in prigione. Quindi eccoci qua reclusi, il giorno di Sant'Abbondio, che nel mondo agricolo è un giorno importante, perché soprattutto nella parte occidentale del cantone, quella che faceva parte dei territori che facevano riferimento alla diocesi di Como, quindi gran parte del cantone, salvo le tre valli più a nord, seguivano appunto determinate tradizioni legate a questa area. E una di queste è il giorno di Sant'Abbondio, che per eccellenza era il giorno in cui sugli alpeggi si festeggiava, perché i proprietari delle bestie si recavano lassù per prendere di nuovo in consegna poi le mucche, essenzialmente, che scendevano a valle.
Hai detto alpeggi?
Perché si doveva dire cosa?
No, scusami,
no, alpeggi.
Mi è venuto in mente qualcosa.
Ecco, no, ma questo è involontariamente
l'aggancio.
Sono tardo questa mattina, perché stasera l'invito è tutti a guardare sulla nostra televisione il documentario che Lara ha...
Ma guarda, che lancio!
Che Lara ha curato, partendo appunto da una delle ultime trasmissioni della Domenica Popolare e dell'Ora della Terra. Ecco, quindi, ma per riprendere questa cosa di Sant'Abbondio, il 31 agosto appunto la maggior parte degli alpeggi della zona occidentale del Canton Ticino festeggiava questo momento. In Leventina e in Blegno però si festeggiava il 10 settembre, perché c'erano quei famosi 10 giorni che il calendario gregoriano, con la riforma di Gregorio XIII, aveva tolto al calendario, per far sì che l'anno civile coincidesse con l'anno solare. Quindi il 31 agosto si saliva sull'alpeggio e si faceva una grande festa, si accendevano il fuoco, che nei dialetti della Valle Maggia si chiama Pigliareu, e addirittura i proprietari ricevevano in dono un cucchiaio che era stato in legno, che era stato preparato e abbellito dagli aiutanti dell'alpeggio. Si diceva in Köne Matulage, ecco, nel dialetto di Cavernio, nella mia versione pronunciata a Mendrisiotto. Ecco, e quindi c'era questa festa che aveva come conseguenza poi che la cosa si protraeva fino al giorno dopo e si rientrava quindi il primo di settembre. Ma la festa il 31 agosto non era solo per gli alpigiani, era anche per gli scolari, perché fino a metà dell'Ottocento circa le scuole chiudevano appunto alla fine d'agosto e riaprivano solo all'inizio di novembre. E quindi c'era il detto che è stato raccolto nel Malcantone, che si diceva: Santa Bondi le un gran saint, ma San Carlo le un gran birbant, perché per Sant'Abbondio iniziavano le feste scolastiche, le ferie scolastiche, e San Carlo, che è il 4 di novembre, le scuole ricominciavano, e quindi il santo era un gran birbante perché portava in me l'obbligo di ritornare a scuola.
Ai ai ai. Franco, continuiamo a raccontare di quella che è la Valle di Blegno e la valorizzazione anche dei suoi alpeggi, dei suoi protagonisti e dei suoi formaggi, ma lo facciamo dopo la bandella dei soci con... dopo la voce del Brenno, scusa, mi sono confuso.
E capita.
Sì, è il fascino. Voce del Brenno, dammi la man biondina. E 37 minuti in questo istante in diretta dalla Valle di Blegno. Oggi siamo all'interno del Museo Storico Etnografico della Valle con Franco Lurà, con Mauro Giudici della Ganna, per raccontarvi di pere ma anche di formaggio. E allora, beh, a me viene in mente, Franco, quel detto: al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere.
al villan non far sapere quanto è buono cacio e pere, che però ha anche un seguito: il villan, che non è, diciamo così, stupidone, lo sapeva prima del padrone. Ecco, ma su questo detto e su tutte le sue interpretazioni ha scritto un bellissimo libro Massimo Montanari, che si intitola appunto Il formaggio con le pere. Ecco, ma il formaggio c'entra perché in Valle di Blegno, come in altre parti del Ticino, si produce una formaggella che in Val di Blegno prende il nome di Crenga o in altre località Cranchia, Crangada e così via, e in altre zone del Ticino può chiamarsi comunemente formaggella oppure Magnoca, Mota e anche Toma. Ecco, e quello che ha senso oggi, dà senso oggi alla mia presenza qui, è perché con Slow Food ci siamo accorti che questa varietà di formaggella che ha la tipica muffa grigia potrebbe in qualche modo essere minacciata di cadere un po' in disuso. Slow Food, tra i suoi vari compiti, è anche quello di preservare quelle varietà, quelle tradizioni, quei cibi che in un modo o l'altro rispecchiano la tradizione del territorio e che per vari motivi potrebbero essere minacciati di scomparsa. Ora, sempre di più si vedono nei negozi, soprattutto nella grande distribuzione, delle formaggelle a muffa bianca, che sono praticamente, sembrerebbe sul mercato, l'offerta che va per la maggiore.
Che è, ecco, muffa edibile, però.
È muffa edibile, questo è uno dei vantaggi, anche se non sempre il gusto di questa muffa può essere gradito. Ecco, lì dipende un po' dal gusto individuale. Ecco, però è raro trovare in giro appunto queste formaggelle a muffa grigia, che sono invece la vera espressione della nostra industria caseare, del nostro artigianato caseario, più che industria, ecco, della nostra abilità nel lavorare il latte. E quindi Slow Food ha pensato che è giunto il momento di far sì che questo tipo di produzione venisse inserito su questa categoria che è l'arca del gusto. L'immagine è quella dell'arca di Noè che salva le specie dal diluvio universale. Ecco. E quindi abbiamo pensato di partire appunto dalla Valle di Blegno, dove questa formaggella ha questo nome bello, Crenga, che è un nome di origine prelatina a indicare l'antichità del prodotto, ma anche del procedimento, e cercare di riunire i produttori di questa formaggella per inserirla poi nell'arca del gusto e magari adagio adagio creare una comunità per farla diventare un presidio, di modo che questo, che è uno dei tratti caratterizzanti dell'arte casearia del Canton Ticino, venga conservato e venga valorizzato.
Volevo vederla questa formaggella, dov'è?
Ma la si trova, guarda, una volta la si faceva soprattutto prima e dopo il periodo di carico degli alpeggi. Oggi la si fa anche sugli alpeggi. Recentemente mi è capitato di passare per qualche alpeggio e ho visto in diversi casi che accanto alla produzione primaria, che è quella del nostro ottimo formaggio d'Alpe, ci sono anche queste formaggelle che in parte servono al consumo personale, ma in parte anche rispondono a una richiesta che c'è da parte dei consumatori di avere anche un formaggio di più facile consumo, perché la formaggella non è adatta a lunghe conservazioni, la sua caratteristica con la pasta più tenera così richiede un consumo nei primi mesi dopo che è stata fatta. E quindi direi che la si trova facilmente. Non so se tu hai esperienza nel girare per gli alpeggi, potresti trovare qua e là qualche squisitezza da gustare.
Più tardi parliamo anche del tuo passare, così hai detto, qua e là sugli alpeggi, perché c'è un collegamento anche con la STEA, la Società Ticinese di Economia Alpestre, e allora salutiamo anche tutti coloro che fanno parte della STEA e quindi automaticamente anche tutti, quasi tutti i nostri contadini che fanno agricoltura di montagna. Andiamo però a prendere le vostre telefonate, perché vedo che c'è Ercole in linea. Buongiorno Ercole, benvenuto.
Ciao Lara, come vai? Bene?
Ercole, come si sta sua intragna?
Sì, bene, bene, sono in forma, non c'è problemi, sono appena 2 giorni fa rientrato da un trekking in Val Malenco e continuo al mio lavoro.
E continui a fare il pane?
Un po' anche quello, aiutare principalmente, perché con l'età devo limitarmi, E comunque sono in forma e continuo. Ma volevo sapere solo una domanda. Per via della pan di zucchero o cicoria di Milano mi hanno fatto delle foglie grandi. E adesso devo vedere, lascio così o devo sollevarli sulla pianta? E questo devo...
Sì, buongiorno Ercole.
Sì.
Sono semplicemente da lasciare così, con temperature più basse che cominciano in questi giorni, la pianta si formerà da sé, cioè il glomerulo centrale si formerà da sé. Ecco. Più foglie ci sono, meglio è, per il fatto che naturalmente la pianta ha bisogno di una certa superficie fogliare, quindi più foglia c'è, più la pianta potrà vegetare e formare dei cespi di qualità.
Bene, una cosa allora da fare, lascio così, è stupendo e penso che devo avere un po' di pazienza, poi arriverà.
Sì, chiaro, il cespo si forma col freddo o col fresco, diciamo. Una cosa da fare attenzione è un po' la possibile presenza dell'oidio. Con temperature più basse e una certa umidità notturna sicuramente ci potrebbero essere dei problemi di oidio, quindi magari intervenire con un prodotto a base di zolfo. Appena si vede che l'oidio comincia a svilupparsi.
Da spruzzare così con un liquido.
Tenere sotto controllo e se appare naturalmente intervenire. O eventualmente acqua con prodotti a base di bicarbonato.
Sì, grazie.
Prego,
era solo quello che volevo sapere. Bene.
Grazie
Ciao,
mille
Lara,
e un
bene.
Saluto a tutti voi.
Grazie, la prossima volta. Grazie mille.
Grazie al nostro cavaliere del buon pane, Ercole. Adesso andiamo dalla signora Mara che è in linea. Buongiorno Mara, benvenuta.
Buongiorno, ecco, io ho 2 domande, una sui gerani e l'altra per i semi, per l'orto. Allora, per i gerani ho 2 piante di gerani zonali che hanno un'altezza di 1,50 m. Uno ha proprio delle belle foglie e l'altro ha le foglie piccoline, malgrado il concime, e hanno le stesse cure e non mi spiego questa differenza di foglie. Sono sempre lì queste foglioline piccole che non si sviluppano, però fiorisce, ok. E gli altri gerani, che sono un po' più piccoli, nei vasi piccoli, hanno preso la sugherosi, hanno le foglie come un sughero. E non so a cosa è dovuto e cosa potrei fare, perché sono belli, sono gerani che hanno 2 o 3 anni di età. E la seconda domanda, se raccolgo i semi delle taccole, i pomodori che hanno avuto una malattia fonginea, l'anno prossimo si trasmette alle piantine che risemino in primavera o non c'è problema? Ecco.
Allora, cominciamo con i gerani. Il fatto che se è della stessa varietà, se abbiamo 2 gerani della stessa varietà, una pianta e le foglie più piccole rispetto a quell'altra, c'è sicuramente un problema fisiologico. Problemi fisiologici potrebbero essere dovuti o a dei parassiti. Ultimamente esistono tanti diversi parassiti che sono delle farfalline, dunque dei lepidotteri, i cui bruchi fanno dei piccoli fori nel fusto e mangiano l'interno del fusto del geranio. Dunque un primo controllo che farei è proprio verificare bene se sui fusti ci sono dei buchi del diametro di circa 2 mm e questo potrebbe causare proprio un deperimento della pianta. E in quel caso lì il consiglio è come?
Quello mi sembra di sì, perché poi il fusto, ci sono dei pezzi che diventano neri, secchi, allora è
ecco. Allora andrei con la forbice a tagliare fino a quando il fusto non è più forato e magari troverà dentro anche il bruco. L'anno prossimo, anzi farei subito, se ci sono in giro ancora delle farfalle o dei bruchi, un trattamento con del Bacillus thuringiensis, che è un trattamento completamente naturale. Il prodotto si può chiamare Delphin, ce ne sono anche molti altri adesso col Bacillus thuringiensis, e deve sapere che però le farfalle hanno depositato le uova nel terreno, dunque è molto probabile che l'anno prossimo si ripresenteranno. Dunque regolarmente l'anno prossimo bisognerà ripetere settimanalmente questo trattamento col Bacillus thuringiensis per mantenerle sane. Anche perché una pianta di 2-3 anni riuscire a cercare all'interno del pane della terra le larve rischierebbe di far morire la pianta. Questo per quanto concerne i gerani. Dopo mi chiedeva queste foglie suberose. A questo dovrei vedere la foglia, potrebbe essere stato un attacco di ruggine che con le temperature un po' ballerine del mese di luglio e anche del mese di fine agosto potrebbe aver attaccato il geranio. È una malattia che attacca facilmente i pelargonium, sia quelli a edera che quelli zonali. Dunque, in quel caso, se vede delle macchioline in questi tessuti suberosi di color arancione sopra o sotto la foglia, farei un trattamento o con dello zolfo, dunque potrebbe andare bene il Tiovit, rispettando la concentrazione corretta, o altrimenti esistono anche dei prodotti, il Tiovit è comunque anche accettato in coltivazione biologica, a base di olio di finocchio. Il prodotto si chiama Fenicur. Il primo prodotto che mi viene in mente, poi è possibile che ce ne siano degli altri. Passo Tiziano per quanto concerne i semi invece.
Va bene, grazie.
Buongiorno signora, per quanto concerne i semi è molto brutto dare una soluzione per il fatto che dipende di che malattia si tratta. Se si tratta semplicemente di peronospora, pensando al pomodoro, non c'è assolutamente problema per il fatto che questa malattia non viene trasmessa attraverso i semi. Se si trattasse di malattie di origine batterica, in questo caso allora la malattia potrebbe essere trasmessa. Ma in generale è sempre meglio scegliere i semi da piante sane, quindi diciamo da frutti sani, ben formati, in modo da avere una certa garanzia. Le taccole, non so se sono vere taccole oppure pensa piuttosto a un cornetto piatto, quello che vengono definite piattone. In questo caso vale un po' la stessa cosa, per il fatto che anche lì ci sono delle malattie batteriche, ma se sono semplicemente delle malattie fogliari, che magari non sono pure delle malattie oligofungina, semplicemente ci sono degli attacchi di acari, in questo caso può usare tranquillamente i semi per il prossimo anno.
Va bene, grazie allora.
Prego, buona giornata.
Buona giornata, buona domenica.
Grazie a lei Mara, una buona domenica. C'è Elda in linea, benvenuta signora.
Sì, buongiorno. Mi piacerebbe sapere perché quest'anno gli oleandri in piena terra non sono fioriti, contrariamente a quelli in vaso, e non solo da me, ho notato anche in altre parti. Proprio neanche un fiore.
Buongiorno, allora io controllerei sicuramente le ore di sole, quante ore di sole ricevono, e che non ci sia troppa irrigazione o troppo concime dovuto magari all'oleandro che è piantato vicino a un tappeto erboso. Questo chiaramente, il concime, soprattutto l'azoto, potrebbe discendere verso le radici dell'oleandro e spingere l'oleandro piuttosto a fare foglia invece che radici.
Questo no, poi tutti gli anni sono sempre fioriti benissimo. Okay.
Sono stati potati magari durante l'estate?
No. Stranamente, okay. Le foglie sono belle. Le foglie quest'anno sono belle. sotto piante di cosa sono? Le palme, e poi vicino ci sono anche piante di azalee.
In pieno sole, eh?
In pieno sole, stranamente.
Allora, a me viene in mente una causa fisiologica. dopo se non dovesse esserci una causa fisiologica dovuta dall'insolazione, dalla potatura o dalla concimazione, bisognerebbe analizzarlo da più vicino e vedere se magari ci sono stati degli attacchi di parassita.
Ma in tanti posti, qua in zona di Agno, tante oleandri non fioriti.
Grazie per la segnalazione, vedremo se magari ci segnalano altri giardinieri, altri colleghi. Sì. Dei casi particolari, per esempio con le azalee è arrivata una farfalla che fa un buchino sotto il bocciolo e non la fa più fiorire, per cui da un paio di anni abbiamo questo problema. Gli oleandri al momento non ho nessuna informazione in merito, però staremo sull'attenti. Grazie per la segnalazione.
Grazie,
grazie signora, noi ascoltiamo una canzone e poi torniamo per gli ultimi minuti in diretta dell'ora della Terra. Fruttiamo, festeggiate con noi i nostri 80 anni, fruttiamo il nome della festa che si terrà sabato 11 ottobre dei frutticoltori della Svizzera italiana. Mauro Giudici della Ganna, dico giusto?
Sì, esatto, io sono anche membro dell'Associazione Frutticoltori Ticinesi e quest'anno abbiamo il piacere di festeggiare gli 80 anni di esistenza, che per un'associazione è comunque un traguardo prestigioso. E organizziamo un grosso evento al mercato coperto di Giubiasco, appunto l'11 ottobre, dove abbiamo invitato un po' tutte le associazioni, gli enti e quant'altro che hanno qualche cosa a che vedere con l'ambito frutticolo, proprio per cercare di sensibilizzare e festeggiare in maniera degna questo traguardo.
Dove? Al mercato coperto di Giubiasco, quindi ricordiamolo, sabato 11 ottobre dalle 9 alle 18, fruttiamo, si festeggiano gli 80 anni dei frutticoltori.
Esatto.
Grazie Mauro Giudici della Ganna, che spero di ritrovare a breve in una delle prossime trasmissioni. Grazie a Valentina Cima, che però è curatrice del museo, rimane con noi perché sarà protagonista della Domenica Popolare, e grazie a Franco Lurà, presidente di Slow Food. E sono andata a vedere Franco Il formaggio con le pere di Massimo Montanari, edizione La Terza, un libro da avere nella propria libreria.
Ma soprattutto è un libro molto godibile, scritto in modo divulgativo, quindi è da consigliare, insomma.
Io ci provo, vado a comprarlo, eh.
Vai.
Vado. Sì. Anche il formaggio e anche le pere, però. Tra pochissimo la Domenica Popolare, sempre in diretta dalla Valle di Blennio.
L'ora della Terra con Migros Ticino. e i suoi prodotti locali Nostrani del Ticino. nostranidelticino.ch